vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Devo dire che suck my tongue è una frase che mi aspettavo da un pezzo di Snoop Dogg, non dal Dalai Lama in una cerimonia pubblica. Ma visto che il mondo è qui per sorprenderci, noi ci sorprendiamo e cerchiamo anche di ragionare sul concetto di relativismo culturale, vecchietti senza autocontrollo e linguine al pesto, visto che è mezzogiorno e abbiamo fame. Come sempre dopo la sigla!
Uno spettro si aggira per il web. Lo spettro di Daily Cogito. Zombie, siete avvertiti.
Lo devo ammettere, questo povero 36enne vicentino occidentale, quando ha visto il video del Dalai Lama che si faceva fare un linguino da un bambino, pensava di trovarsi davanti a un deepfake. Pensava che fosse un video artefatto, perché ho detto, ma no dai, ma cosa vuoi che sia? Sarà impossibile, qualcuno sta scherzando. E invece no, è successo davvero. E quindi la mia sorpresa e meraviglia è passata dalla satira al realismo più bieco. E il mondo si è scandalizzato, bambini traumatizzati. Ma magari è stato solo un atto di distensione nei confronti della Chiesa Cattolica. If you know what I mean. Si levano a quel punto, in mezzo al coro di persone indignate, anche molte voci in difesa del Dalai Lama, in questo afflato di relativismo culturale di cui vorrei parlare quest'oggi. E allora c'è chi scrive su Facebook che, ma no, è un sant'uomo, nulla di drammatico, nulla di demoniaco egli fare può, come direbbe Yoda, un altro che a quanto pare si faceva succhiare la lingua dai suoi giovani Padawan. E poi c'è la seconda reazione. Il linguino è pratica tradizionale tibetana e noi occidentali non dovremmo ficcare il naso, che sarebbe comunque meglio rispetto a ficcare la lingua in bocca a qualcuno. Ma la terza reazione invece è che il gesto non ha nulla di sessuale e siamo noi occidentali maliziosi che ci mettiamo dentro la sessualità. È un gesto scherzoso e giocoso. Avrei preferito diversi giochi da piccolo e per fortuna non mi sono mai trovato di fronte al Dalai Lama con la lingua di fuori. Però queste sono reazioni che ho letto in modo anche piuttosto accorato e sentito. Così mi piacerebbe sfruttare l'episodio che io ritengo riprovevole, e spiegherò anche perché, al fine di ragionare sul concetto di relativismo culturale, che mi pare ci sia tipo un po' sfuggito di mano, ma senza esagerare. Quindi proviamo a ragionarci insieme e con la mente aperta. Prima di farlo però voglio anche annunciare un paio di cose. Beh, in primo luogo nei prossimi mesi ci saranno tanti eventi dal vivo. Oggi pomeriggio, per chi sta ascoltando in live, per chi invece è in differita, ve lo siete già perso, oggi pomeriggio, ovvero venerdì 14, io sarò a Rimini per la presentazione del mio libro La parola Don Chisciotte alla Feltrinelli. Siateci nel caso, insomma sarà bello incontrarci e divertirci un po' insieme parlando di letteratura e filosofia. Dopodiché ci sono tanti altri eventi, per esempio la settimana prossima noi cominceremo una collaborazione con Confartigianato Vicenza perché abbiamo messo insieme un team, un dream team di persone creative che fanno impresa. È un ciclo di 3 incontri, uno al mese, ad aprile adesso, a maggio e poi a giugno, in cui abbiamo coinvolto Just Mick, Sebastiano Zanolli e Gennaro Romagnoli. E ogni incontro cercherà di scandagliare i concetti filosofici alla base della libera impresa. Infatti il titolo è Filosofia della libera impresa. Ed è una cosa a cui teniamo molto perché ci piacerebbe coinvolgere il tessuto produttivo di questo paese, di questa regione, di questo territorio, al fine di ragionare anche sui presupposti filosofici dietro alla creatività, all'impresa, all'imprenditoria e queste cose che poi sono molto importanti. Quindi siateci, sono incontri aperti a tutti quanti e sul nostro sito dailycogito.com trovate il calendario alla sezione eventi con tutti gli aggiornamenti anche per i prossimi spettacoli ed eventi in tutta Italia. Peraltro a giugno arriverà anche il prossimo Stand Up Cogito Tour e presto annunceremo anche le date, le città e quant'altro, quindi non vedo l'ora, bella gente. Inoltre voglio anche annunciare un'altra cosa: dalla settimana del 24 aprile qui su Daily Cogito ci saranno dei cambiamenti molto Forti nel senso del palinsesto che noi offriamo. Il cambiamento più forte è inerente il numero di live che noi andremo a proporre, perché ridurremo il numero di live, sarà una al giorno, ma aumentando in questo senso la qualità delle live. Presto avrete tutti quanti i dettagli, per abbonati e Patreon i cambiamenti saranno già molto chiari da questo weekend, gli altri verranno a conoscenza di questi cambiamenti in modo dettagliato la settimana prossima. Ovviamente l'invito è quello ad abbonarvi per sostenere quello che facciamo, perché vogliamo sempre portarvi il meglio di quello che possiamo offrire. Ma adesso torniamo alle nostre linguine al pesto tibetano. Allora, il relativismo culturale è un pensiero molto importante, è una grande conquista della civiltà occidentale, e questo lo voglio ben dire, ricordatevelo. Noi siamo relativisti, noi abbiamo adottato un relativismo culturale che ha delle funzioni ben precise. Le culture nei confronti delle quali cerchiamo di essere così distesi, elastici e comprensivi non hanno nessun tipo di relativismo. Questa cosa qua è meglio ricordarsela, è una conquista occidentale questo tipo di atteggiamento. E cos'è che ci permette di fare questa serie di atteggiamenti? Beh, permette di capire meglio le ragioni dietro a comportamenti sociali, psicologici, politici, che quindi non sono più assoluti. Io vedo qualche cosa che accade e non lo giudico più come una cosa assolutamente buona o cattiva. Lo giudico studiando le ragioni che hanno portato a quella manifestazione culturale. Questo è molto importante, ci permette anche di dare contesto alle cose. Inoltre ci fa capire che la civiltà, la civilizzazione è un processo lungo, complicato, che coinvolge un sacco di cause e concause, e che dobbiamo essere bravi nell'individuarle e studiarle. Dobbiamo essere curiosi quando vediamo qualcosa che differisce dalle nostre aspettative. In terzo luogo, il relativismo culturale ridimensiona l'idea che abbiamo di noi stessi. Ci permette di non considerare il nostro approccio culturale come quello giusto in assoluto. Inoltre, toglie di mezzo l'idea di sacralità. Nulla è più intoccabile e infallibile, nulla è più, di nuovo, assoluto e quindi dogmatico. Il relativismo culturale è una radice del processo di secolarizzazione. Inoltre, ci ricorda che un vecchio, un po' porco, resta tale nonostante la veste, nonostante la carica religiosa, perché in fin dei conti non c'è religione che tenga quando qualcuno si fa succhiare le appendici corporee. E in ultima istanza, il relativismo culturale ci permette di adottare una prudenza nel giudizio, che è la cosa più importante, essere prudenti quando giudico. Tutto questo fa bene alla cultura, alla mia psiche, all'atteggiamento, alla comprensione, alla curiosità, ed è importante essere culturalmente relativisti per non cadere in assolutismi stupidi. Ma oggi il relativismo culturale ha preso connotazioni preoccupanti. E l'episodio del Dalai Lama ci permette di ragionarci su, perché questo concetto così importante rischia di essere dannoso. Infatti, soprattutto, mi viene da dire, negli ambienti progressisti, legati a quella sinistra inclusiva, l'atteggiamento relativista ha preso, dal mio punto di vista, delle deviazioni dannose. In primo luogo è affetto da un esotismo e da un anti-occidentalismo, in cui si dice, va bene, qualsiasi cosa, tutto quanto, quello che non è occidentale. Va bene tutto, basta che sia esotico, diverso, lontano. Bel problema. Inoltre, comporta una delicata elasticità valoriale. Bisogna evitare sempre il giudizio e la condanna per poter comprendere. E questo, secondo me, non è un buon atteggiamento. Poi vedremo perché. La diversità diventa un valore assoluto. Tutto ciò che differisce da me, differisce dalle mie aspettative, è un bene. Da un certo punto di vista può essere vero, cioè la diversità mi abitua a non considerare assoluto il mio punto di partenza e di arrivo. Ma non è che sia per questo un bene il contenuto della diversità. Per quanto la diversità mi permette di essere più prudente, poi posso anche vedere in quella diversità qualcosa di sbagliato, non necessariamente qualcosa di giusto o di buono. Mi sembra evidente che questo approccio, questo connotato del relativismo culturale, risulti dannoso tanto quanto il suo opposto, ovvero l'assolutismo valoriale, anche perché sotto traccia, questo relativismo diventa assolutista, perché se la diversità è assolutamente buona, allora è un altro valore assoluto e non credo sia l'atteggiamento migliore. Ora, io credo che il relativismo non possa trasformarsi nell'acritico abbandono di qualsiasi valore su cui basare la propria visione del mondo. Non può esserlo. Non può diventare un istintivo «no, no, va ben tutto». No. È invece uno strumento per capire meglio su quali valori e perché costruire la mia interpretazione del mondo. È un modo per rendermi più consapevole di come la mia mappa interpretativa, sapete, noi siamo dei cartografi che si orientano in un territorio, e comprendere il mondo significa disegnare una mappa che cerca di corrispondere al territorio in cui ci orientiamo. Ecco, il relativismo mi permette di avere una maggiore elasticità nel modo con cui compongo quella mappa, ma poi alla fine, se non voglio cadere in un crepaccio, io quella mappa la devo comporre sulla base di cose in cui credo, cose che voglio difendere, altrimenti restiamo sempre disorientati. Se il relativismo invece diventa la scusa buona per considerare nullo qualsiasi valore, privo di significato qualsiasi valore, allora, come dicevo, diventa un'altra forma di assolutismo. Siamo assolutamente spinti ad accettare qualsiasi manifestazione culturale e metterle sullo stesso piano della nostra. E questa cosa non va bene, non ci fa bene, perché diventa un assolutismo storto. Ora, io credo che questa sia una follia, l'avete capito. Ci sono regioni dell'Asia centrale e minore, nonché in Africa soprattutto, in cui l'infibulazione, ovvero la mutilazione rituale a scopo religioso di genitali femminili, è una pratica con una lunga tradizione. Si fa da secoli, si fa in tantissime regioni, si fa centinaia di migliaia di persone, si fa forse decine di migliaia di persone, adesso non so la magnitudo, però è piuttosto diffusa. L'infibulazione è una cosa terribile, perché è una mutilazione genitale che impedisce, per esempio, alla donna, quando diventa adulta, un rapporto sessuale, di provare piacere nel rapporto sessuale. E questo è legato a dei fattori psicologici che hanno lunghi retaggi religiosi. L'orgasmo femminile è considerato in una buona parte del mondo e di queste tradizioni una cosa demoniaca, sbagliata, perché fa perdere il controllo a questa creatura caotica che già di per sé è la donna. Capite bene che sono delle cose totalmente folli, io me le sono studiate queste cose, e sono quasi tutte delle ragioni religiose, ragioni rituali, metafisiche, spirituali. Ecco, l'istinto, quando viene a conoscenza di tutto questo, è di dire: criminali bastardi, dovete marcire all'inferno. Ok, è una reazione istintiva che può essere. Poi subentra il relativismo. E cosa mi fa dire il relativismo? Aspetta un attimo, freno l'istinto. Con l'istinto non succede mai nulla di buono, provo a capire, studiare, magari ci sono delle ragioni mediche, psicologiche, via dicendo. Quindi approfondisci, studi, capisci che questa pratica, quella dell'infibulazione, ha una lunga tradizione, ha tantissimi riti, tantissimi sostenitori anche, che lo difendono con verve. E quindi adotto questa prudenza, perché magari cerco di comprendere. Ora, una volta che io ho studiato e ho capito quali sono le cause a me comprensibili di questo tipo di pratica, dovrei veramente sospendere il giudizio in assoluto e dire: vabbè, c'hanno le loro ragioni. Ma porca puttana, perché dovrei accettare acriticamente e non giudicare? Ma scusatemi, il giudizio, che va adottato in modo prudente, però è uno dei fattori fondamentali dello stare in società. La comprensione delle cause nell'infibulazione, nel linguino del Dalai Lama, in qualsiasi altra cosa, nel terrorismo islamico, la comprensione delle cause dovrebbe migliorare le mie capacità di giudizio, non neutralizzare quella mia capacità. Non ha senso. La sospensione del giudizio è una stronzata immane. Attenzione però, attenzione. Non sto paragonando l'infibulazione al linguino del Dalai Lama. L'atteggiamento relativista valoriale, quello quindi che mi dà una prospettiva sui valori con cui interpreto le cose, mi permette di creare una gerarchia di giudizio in cui, dopo aver frenato l'istinto del dire criminali bastardi, dopo aver approfondito e capito, dopo essermi immedesimato, mi permette di giudicare come diversamente riprovevoli i due atti. L'infibulazione è un crimine, e il mio istinto all'inizio aveva ragione, anche se andava approfondito, e adesso ho capito un po' meglio perché sono dei criminali bastardi quelli che portano avanti la pratica dell'infibulazione, e mi permette poi dall'altra parte di comprendere meglio le ragioni dietro al gesto del Dalai Lama. Quindi, di fronte a questi due atti riprovevoli, in cui alla fine arrivo comunque a una conclusione, c'è una gerarchia di valori che io ho acquisito e che il relativismo mi ha reso più chiari. Rifiuto della prevaricazione dell'autorità. Io posso tranquillamente avere un'elasticità valoriale assoluta, però poi fondo la mia mappa sul fatto che l'autoritarismo, il dogma e la prevaricazione di persone più deboli sono cose che rifiuto. Cioè io ritengo riprovevoli tutte le manifestazioni culturali che, per quanto comprese, per quanto tradizionali, per quanto ben causate e ben spiegate, si fondano su prevaricazione di persone deboli o autorità dogmatica. Perfetto, questo è un mio valore, l'ho compreso meglio grazie al relativismo. Rigetto della violenza sui minori. Questo, che è una cosa che istintivamente posso dire di provare, però il relativismo mi ha permesso di dargli un contesto maggiore e quindi posso comprendere meglio i modi con cui le violenze su persone minori vengono perpetrate, mi permette di avere una gerarchia diversa nel giudizio nei confronti di questi comportamenti, poi arrivo a dire io fondo la mia mappa su questo rigetto. Rispetto delle...
Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.
Norme igieniche fondamentali. Adesso qualcuno dirà, ma che stronzata. Beh, in realtà un 87enne che ficca la lingua in bocca a un bambino non è esattamente qualcosa che corrisponde alla mia norma igienica fondamentale. Questo è evidentemente un valore della mia mappa meno importante rispetto alle prime due, al rigetto della violenza, della prevaricazione e del dogmatismo. Però fa comunque parte del mio sistema valoriale. Questo non è una cosa che mi è arrivata dall'istinto. Anche perché istintivamente forse non saremmo creature così igieniche. Ci divertiremmo di più e ci razzoleremmo nel fango pieno di linguini, che schifo. Però il punto essenziale da comprendere è che nel relativismo io mi sono detto no, questo è un comportamento igienico che ritengo abbastanza fondamentale. Su questo tipo di valore si basa anche la mia concezione della medicina, della sanità, di tante altre cose e ovviamente di comportamenti sociali. Ritengo riprovevole un certo tipo di comportamento anche quando comprendo le ragioni dietro queste cose. Infine, un altro valore che ho scoperto nell'uso di questo relativismo è il perché io mi sento una persona indifesa del concetto di intimità. Un gesto che io vado a contestualizzare pubblicamente e che, se proprio dovessi ricercare una ragione giustificatrice di quel gesto, ovvero la lingua in bocca al bambino, direi, beh, c'è un contesto diverso, ok? Questa frase che ho detto mi ripugna perché contraddice i primi due valori che ho espresso nel fondamento di questa mappa. Però, essendo che il relativismo mi permette di avere una più ampia elasticità valoriale, posso dire questa roba qua, io l'intimità cerco di contestualizzarla nel modo migliore possibile. Tutti questi ragionamenti poi mi permettono di dare un'interpretazione dell'evento e di essere più consapevole delle cose che vedo nel mondo, senza lasciarmi andare all'istinto. Ecco, il relativismo deve servirmi a giudicare con prudenza e non distinto le cose. Così, davanti a questo linguino, approfondisco e scopro che... Devo prendere una scheda che ho trovato sul web, quindi perdonatemi un secondo, ma ce l'ho proprio qua sotto. Eccola qua. Scopro che le sa. Che le sa, penso si pronunci così, poi non ne ho idea, significa eat my tongue in tibetano. E c'è questo tipo di comportamento in cui in alcuni contesti ben precisi c'è questo comportamento di giocosità in cui una persona adulta dice che le sa al bambino. Ok, now eat my tongue. Secondo questa fonte che ho trovato, ci sono varie fonti che lo raccontano, anche se devo dire sono fonti che non mi hanno convinto del tutto, però di nuovo relativismo, elasticità. Secondo questa cosa, il comportamento del Dalai Lama è dovuto principalmente al fatto che non ha ben letto il contesto pubblico e che ha usato un inglese sbagliato, perché che le sa non significherebbe eat my tongue, lui ha utilizzato suck my tongue, e invece sarebbe eat my tongue, che è comunque una roba che mi fa schifo, però vabbè, lasciamo perdere. Quindi la colpa del Dalai Lama sarebbe quella di aver letto male il contesto. Ovviamente questo in realtà apre una domanda un po' più un po' più fastidiosa. Ma cosa che fa il Dalai Lama in privato? Cioè, nel senso, se fa questa roba in pubblico, poi in privato che cazzo fa? Cosa che ti fa mangiare il Dalai Lama? Il piede. Speriamo si fermi a quello. Quindi, io posso anche comprendere tutto questo. Posso anche dire, va bene, mettiamo che sia così. Mettiamo che ci sia una tradizione culturale. Ma questo in che modo dovrebbe impedirmi di dire, ma che schifo? In che modo dovrebbe impedirmi di giudicare male questa pratica? Posso eventualmente, una volta verificato che questo comportamento è effettivamente tradizionalista e via dicendo, peraltro, piccola parentesi, non si spiega perché lo staff del Dalai Lama poi ha fatto le scuse pubbliche. Cioè, non hanno detto nelle scuse, ma guardate, è una cosa tradizionale che si fa molto spesso e quindi, ma sì, sti cazzi. No, hanno detto, ah, ci dispiace, Dalai Lama ha perso la brocca e, sapete, capita anche ai vicchietti più irreprensibili. In che modo questa cosa dovrebbe impedirmi di giudicare male? Posso, come dicevo, eventualmente togliere un po' di responsabilità dall'individuo Dalai Lama? Perché c'è una concausa culturale che lo porta a considerare normale qualcosa che io ritengo abominevole. Ma non smetto di giudicare abominevole questa pratica. Al massimo la colpa non è più solo il Dalai Lama, ma di tutti i tibetani. Tibetani, ma che cazzo fate? Ma tenetevi la lingua dentro la bocca a questo punto. Ma dovrei esentarmi da questo. Ma no, la stessa cosa con l'infibulazione e altre atrocità. Il momento in cui scopro che nell'Africa subsahariana, nelle regioni dove si pratica l'infibulazione, o di altre pratiche terribili, ci sono delle ragioni culturali dietro. Magari posso dire, vabbè, allora quello che ha il boia che ha fatto l'atto, possiamo dire che forse magari ha qualche attenuante, per quanto mi verrebbe da tagliargli i genitali immediatamente, però vabbè, mettiamo che ha qualche attenuante. Vabbè, questa cosa va a spostare il giudizio dall'individuo, che non è più un criminale ma uno che segue gli ordini, un dogma spirituale, alla cultura di riferimento. Il fatto che questa pratica abbia delle radici culturali non mi esenta dal dire ma smettete di fare questa stronzata immediatamente perché è un crimine. Il relativismo dovrebbe insegnarmi che la scala dei valori a cui io faccio riferimento è più complessa e mutevole di quello che l'istinto mi suggerisce. Questo è. Ma non che non esiste una scala dei valori. Dovrebbe insegnarmi che quella scala dei valori devo imparare a utilizzarla conoscendo il mio passato e le ragioni della mia cultura, così come quella degli altri. Ma non dovrebbe insegnarmi che la scala è invisibile, inventata. Io me la faccio una scala dei valori e come e ne rispondo. E questa scala dei valori è in parte legata al mio passato culturale, in parte legata al mio pensiero critico che mi ha permesso di criticare e prendere le distanze anche da alcune pratiche del mio passato, perché poi sono un individuo che usa il cervello e può anche rigettare alcune pratiche che ritengo abominevoli nella mia cultura. Così come c'è sicuramente qualche Dalai Lama che non si è fatto succhiare la lingua, così come c'è qualche santone africano che non ha fatto l'infibulazione, così come c'è qualche figlio di mafioso che non si è arreso allo stato mafioso esistente in alcune regioni. Ragazzi miei, la scala dei valori esiste ed è quella che ci fa comportare in un certo modo, ciò che ci fa ribellare a pratiche che risultano odiose, ciò che ci fa obbedire a pratiche che non sono nostre ma che ammiriamo di altre culture e via dicendo. Il relativismo, che invece vuol dirti che la scala valoriale non esiste, è una stronzata pazzesca. E quel relativismo è terribile perché sta alla base di quell'odioso concetto di equidistanza che viene così tanto portato avanti in quest'epoca, anche in ambiti politici, economici, e che non sa più difendere la democrazia di fronte alle dittature. Fa parte di questo ragionamento. Se io dico che la scala valoriale non esiste, allora la mia democrazia liberale sta sullo stesso piano della dittatura cinese o del regime putiniano o dell'infibulazione di alcune regioni o del dogmatismo religioso. Non c'è più nessun appiglio per creare una scala che mi permetta di dire «Eh no, cazzo, la mia democrazia è meglio della tua dittatura e vaffanculo». Quel relativismo equidistante rende ignoranti sui fondamenti del nostro sistema di vita, dandolo per scontato, perché allora la democrazia, dal momento che sta sullo stesso piano di una dittatura, di un regime, della violenza totalitaria e via dicendo, allora è lì perché è lì, capito? Questo relativismo ci esenta addirittura quasi dal guardare alle cause, guardare a come si è arrivati alla democrazia, come si è arrivati a una dittatura, come si è arrivati al fascismo, al comunismo, al nazismo, perché in fin dei conti vige l'assolutismo della diversità. La democrazia è solo un'altra diversità e ce l'accettiamo così e lo diamo per scontato. E ci si dimentica con questo atteggiamento che le conquiste sociali, la pace e i diritti civili vanno difesi, vanno sostenuti, argomentati, approfonditi, studiati, complessificati, vanno contestualizzati e gli si dà un valore. E non guardati come se fossero spaventapasseri che prendono la pioggia in un campo abbandonato. Queste cose qua non vivono di per sé, vivono perché noi creiamo nella nostra consapevolezza una scala valoriale che dà loro un ruolo diverso nella nostra mappa concettuale, sociale, politica, territoriale, mentale. E col relativismo distorto di cui ho parlato in questa puntata, diventano semplicemente dei totem privi di qualsiasi tipo di spessore, dei totem bidimensionali che stanno lì solo per far bella figura come delle mostrine sul petto di qualche generale. Non hanno nessun senso. Ora, dire la frase «comprendo le linguine del Dalai Lama, ma mi fa comunque schifo» non vuol dire sentirmi spiritualmente, metafisicamente superiore ai tibetani, al Dalai Lama. Ma che? Significa affermare che la mia mappa, e quindi ciò che io ritengo inaccettabile e no, la mia scala dei valori, l'interpretazione che do degli eventi del mondo, è diversa dalla loro per alcuni motivi ben precisi. E ad essere importante non è tanto il valore in sé per sé che difendo o non difendo, ma il percorso che mi ha portato a adottare quel valore, il metodo mentale, psicologico, filosofico, che mi ha portato a sentirmi responsabile dei valori con cui costruisco la mia mappa. E in base a questo tipo di costruzione, io dico, Dalai Lama, tieniti la lingua fra i denti, non fate infibulazioni, non compiete violenza su minori, persone deboli. Queste non sono cose relative al contesto, sono interpretazioni della mia mappa. Poi, se voi avete una mappa costruita con grande consapevolezza e i vostri valori vi portano a dire che l'infibulazione va benissimo, ragazzi, farete i conti con lo specchio. Se venite a dirmi che il comportamento del Dalai Lama è assolutamente quello di un santuomo, solo perché ha la veste di un santuomo, di nuovo, per me siete fuori strada. Ma discutiamone, parliamone, e poi farete i conti con la vostra coscienza, se in coscienza siete davvero convinti che la vostra mappa sia costruita su una scala valoriale consapevole. Altrimenti, dobbiamo solo concludere il fatto che abbiamo perso qualsiasi valore e qualsiasi stima del modo con cui costruiamo le nostre interpretazioni. Io con le mie mappe sono relativista, ma sono prudente, non sono mica mona. E se qualcuno cerca di ficcarmi la lingua in bocca, io gli dico, ascolta, ti prego, circolare. Quel bambino purtroppo non poteva farlo. Facciamoci qualche domanda. Ora, con tutta la stima del mondo che posso avere per il Dalai Lama e con l'invito a non considerare i ruoli religiosi come qualcosa di assoluto, perché semplicemente sono degli uomini normali, dei vecchietti che rimangono vecchietti con le proprie debolezze e stupidità, nient'altro, io vi ringrazio per aver seguito questa puntata e spero di aver messo in mezzo qualche ragionamento utile. Detto tutto questo, vi rimando alle prossime live, ci troverete in live insomma anche durante il weekend con anche la cogitata con Madame, vi ricordo domenica alle 17, domenica che è il 16 mi sembra, aprile alle 17, e poi anche la settimana prossima con tutte le nostre live. Grazie mille a tutti per aver seguito, mi raccomando, le linguine al pesto fatele senza la ricetta del Dalai Lama e divertitevi in modi diversi rispetto a come sembra voler fare la cultura tibetana. Grazie e buona giornata a tutti.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.